Mario Castruovo ha scritto questo libro, Vuoto Aperto, Le Brigate Rosse, il rapimento, il processo e l'uccisione di Aldo Moro. E l'editore è Vesa. Sul sequestro di Aldo Moro sono stati scritti tanti libri. Mario, perché l'ennesimo libro su Aldo Moro?
Sì, è la domanda che mi sono posto anche io quando ho iniziato a mettere insieme il materiale che avevo raccolto negli anni. Chiaramente per scrivere un libro su questo argomento è necessario documentarsi tantissimo. Io ho avuto sempre l'impressione che, nonostante l'immensa saggistica, anche di ottima qualità, in realtà si è sempre realizzato dei lavori per addetti ai lavori, cioè dei libri per addetti ai lavori. Questo perché, si è sempre infarciti libri di riferimenti giudiziari, politici, storici, eccetera. È sempre mancato invece, secondo me, un'opera che parlasse direttamente alla gente, quindi che non usasse riferimenti costrutti, tecnici, difficili, che avesse una struttura semplice e scorrevole da leggere, che desse la possibilità, insomma, di approfondire senza necessariamente dover poi essere dei tecnici.
Sì, infatti ci sono 400 pagine, l'opera si presenta, la vedete, monumentale, però è di una lettura estremamente facile. Perché? Perché è fatta in modo tale che l'autore pone delle domande e al tempo stesso dà anche delle risposte, e alla fine di ogni capitolo c'è una sintesi di tutto ciò che è stato scritto, capitolo per capitolo. E, ovviamente si parla del sequestro di Aldo Moro, ci sono tre momenti. È un libro che si compone di tre atti, diciamo così. Il 16 marzo, quel giorno del 1978 in cui c'è la strage di Via Fani, con gli uomini della scorta del presidente della Democrazia Cristiana trucidati all'angolo di Via Stresa, Aldo Moro, il presidente della DC, che viene prelevato dal comando delle Brigate Rosse e viene portato nella prigione che vi è, diciamo, del popolo, in via Montancini, sempre a Roma. Quindi c'è il momento del sequestro, il momento poi del processo e poi quella dell'uccisione. Quindi la parola fine di quei 55 giorni del 9 maggio del 78, ma una parola fine che comunque non può essere scritta, perché ci sono tanti misteri ancora da svelare, e questo libro in qualche modo li sviluppa. È un libro che non ha una tesi, non sviluppa una tesi, ma le affronta tutte. In tutti questi anni ci sono stati i dietrologi, gli avantologi, come li chiami tu in questo libro. Lui probabilmente si pone in una terra di mezzo.
Sì, perché purtroppo io penso e sono convinto che questa sia stata una tragedia, la più grande tragedia del dopoguerra, tragedia che ha sicuramente dato una svolta alla democrazia italiana, e quindi il non poter far chiarezza ancora non è tanto una questione, secondo me, di misteri, quanto di alcuni pezzi, alcune aree di invisibilità, come le chiama anche il presidente Pellegrino, che ha curato la prefazione, che riguardano degli ambiti dello Stato, delle istituzioni e più in generale del contesto internazionale, che non sono stati mai chiariti fino in fondo, perché in quell'epoca faceva anche comodo che ci fossero poi delle forme così estreme e delle forme così violente.
Il 16 marzo è sicuramente il giorno in cui c'è un punto di non ritorno nella storia della Repubblica Italiana. Tra l'altro il senatore Giovanni Pellegrino, l'attuale presidente della provincia di Lecce, è stato presidente della commissione strage, quindi si è occupato in prima persona istituzionalmente del caso Moro. Scrive testualmente nella prefazione al libro di Castruovo: con Moro vivo lo stallo politico degli anni Ottanta non vi sarebbe stato, e nei decenni successivi meno difficile sarebbe stato l'approdo ad un bipolarismo più mite e quindi maturo. Però c'è anche un'altra prefazione che vorrei subito porre alla vostra attenzione, ed è quella che scrive Giovanni Moro, il figlio di Aldo Moro, a proposito dei misteri e dei complotti, delle tesi, delle teorie che si nascondono e sono state costruite su quei 55 giorni, su quella che Sergio Zavoli ha chiamato la notte della Repubblica. Dice Giovanni Moro: formo parte tante di queste cose, meno di quelle che ogni tanto leggo su qualche libro, in cui si manifesta un certo eccesso di teoria del complotto, di dietrologia, per cui si disegnano degli scenari anche un po' campati in aria. Allora, proviamo a disegnare questi scenari. Vogliamo cominciare dal 16 marzo, cosa accade quel giorno?
Sì, sì, vorrei fare un attimo una premessa importante. Il fatto stesso che ci siano due, tra virgolette, opposte fazioni, cioè chi ritiene che sia tutto chiaro, chi ritiene invece che addirittura le BR non erano neanche rosse, che agivano per un mandato statunitense, eccetera, già questo la dice lunga su come sia possibile oggi, cioè impossibile, chiarire quegli anni. Quindi il mio tentativo è stato proprio quello di non partire da una tesi, ma di dire partiamo dai fatti, vediamo cosa è successo, vediamo come si sono sviluppate poi le ricostruzioni, sia da parte di chi sostiene una tesi, sia da parte di chi ne sostiene un'altra, lasciando poi al lettore, attraverso chiaramente una serie di riferimenti molto puntuali, la possibilità di scegliere quale è più credibile, ma non per dover, come dire, in un certo senso aderire ad una delle due fazioni, ma semplicemente per poter far suo il problema, perché io credo che si può discutere, si può chiudere una storia quando ciascuno, come si parlava prima della mafia, cioè quando ognuno pensa che il problema sia suo e quindi discutendo anche con gli altri ha la possibilità di, come dire, chiarirsi, nasce una discussione dal basso che poi, tra virgolette, ai piani alti può essere, come dire, utile. Quindi partendosi dal 16 marzo, che è sicuramente una giornata nella quale credo... Ah, il libro, come diceva Piero Ricci, è organizzato con una struttura atipica, nel senso che non ci sono dei paragrafi e dei capitoli e va letto sequenzialmente, è fatto a domande. Io le ho contate per curiosità, non le avevo mai contate l'altro giorno, sono 69 domande, che si possono leggere anche in maniera scollegata, cioè non dalla prima all'ultima. Si possono fare dei salti a secondo, diciamo, sia degli argomenti di maggiore interesse, sia quando si rilegge soprattutto. Altra cosa molto importante è il linguaggio. Sembrerà strano, ma in questo libro non c'è una nota. Cioè, non c'è una nota a che pagina, è tutto inserito in un linguaggio discorsivo all'interno del testo, e posso garantirvi che lo stesso senatore Flamini, che è una delle massime, come dire, autori, ha scritto 5 libri sul caso Moro
e ha fatto parte della commissione
della prima commissione Moro, sì, anche lui è rimasto un attimo esterrefatto, perché i libri di Flamini, per non parlare di quelli di Vladimiro Satta, che io ho anche conosciuto e che sono tutte e due persone straordinarie dal punto di vista della competenza, sono in alcuni capitoli più le pagine dedicate alle note che le pagine dedicate al testo, e questo secondo me appesantisce molto, perché un lettore, io non so, in genere inizio le presentazioni con un sondaggio, cioè quanti di voi hanno comprato e poi letto fino in fondo un libro sul caso Moro? In genere sono non tanti quelli che alzano la mano alla prima domanda, pochissimi quelli che l'alzano alla seconda. Perché? Perché non sono facili da leggere. Io stesso, che ne ho letti praticamente tutti, ho letto anche gli atti delle commissioni, bisogna avere una forte motivazione. Questo non è sicuramente il primo passo per poter poi chiarire quegli argomenti lì.
C'è solo una curiosità, poi entriamo nel merito del libro, perché poi ci sono tante domande molto, molto interessanti, alcune anche, diciamo così, inedite per le risposte che danno. Tu ti occupi di marketing, sì. Questo è il tuo primo libro, un libro, diciamo, storico. Il ministro Di Pietro direbbe che ci azzecchi tu.
Non l'ho contato, ma forse sarei bellissimo che ho fatto questa domanda. No, è questo l'errore di fondo. Anche l'editore Muci, che io ringrazio, è stata la prima domanda che mi ha fatto. È stata: di che ti occupi nella vita? Di marketing. Allora, che c'entri con Caso Moro? Che c'è da Caso Moro? Io parto dal presupposto che Caso Moro, così come Piazza Fontana, la stazione di Bologna, eccetera, sia un problema nostro, cioè un problema del cittadino, e che quindi sia necessario questo tipo di impegno. Ovviamente poi non tutti vuol dire che debbano scrivere dei libri, questo è evidente, però io ritengo che tutti debbano avere la possibilità libera e come accesso anche facile di poter attingere alle informazioni per farsi un giudizio. Poi chiaramente ciascuno decide in un modo o nell'altro. Infatti io poi ho completato il lavoro con un sito web che è omonimo al libro, www.vuotoaperdere.org, nel quale i lettori si possono iscrivere, commentare i brani, interloquire con gli altri lettori, discutere. Pubblico anche delle interviste, ne ho già pubblicate 4 di interviste, adesso sto aspettando le risposte di un quinto contributo, proprio per stimolare il dibattito, cioè per far sì che non rimanga una cosa dentro di noi, ma che possa essere qualcosa che parte dall'interno per poi dopo essere condiviso con gli altri.
Ecco, dobbiamo solo ricordare e contestualizzare che cosa accade in quei giorni e soprattutto in quegli anni. Intanto Moro fu l'artefice del primo centro-sinistra che ci fu in Italia all'inizio degli anni 60, un'operazione politica che poi si esaurì e poi negli anni 70 cominciò un'operazione di sdoganamento del Partito Comunista in quello che sarebbe stato poi il governo di solidarietà nazionale, che si votava, guarda caso, proprio quel giorno, ma quella era. Dice che è solo una coincidenza.
Assolutamente.
Capitò.
Non è una coincidenza il fatto che comunque fu scelto Moro anche per contrastare questo progetto, ma è evidente che è un progetto del genere organizzato in tempi molto lunghi e la cui decisione di agire come primo giorno il 16 marzo, che poi in realtà ho scoperto recentemente da una testimonianza che era il 15 marzo il primo giorno, solo che il 15 marzo era mercoledì e il mercoledì circolava una ronda di polizia privata, tipo quelle vigilanze, quindi ovviamente per motivi di sicurezza i brigatisti decisero di spostare di un giorno, quindi in ogni caso è impossibile, anche perché non è che loro, impedendo a Moro di andare in Parlamento, sarebbero riusciti a bloccare il suo progetto, quello era già bello che pronto, c'erano delle ultime diffidenze da parte del PC, però non era quello che avrebbe impedito.
Con il sequestro Moro comincia l'opera in cui si definisce poi Moro martire, no? L'eroe, lo stato, il grande statista. Però fino a quel giorno, fino al 15 marzo, Moro era anche Antelope Cobler, chi era?
Sì, è chiaro che
si sospettava fosse lui. Insomma.
Sì, sì, no, ma c'era io ho ascoltato Guerzoni, che era il segretario addetto stampa di Moro, e il 16 marzo uscì su Repubblica, credo, un articolo con il titolo Antelope Cobler, semplice Aldo Moro. E Moro aveva dato indicazione a Guerzoni: se domani mattina il giornale continuerà su questa linea, io ho dei documenti, ti prego di farli avere al direttore. Lui la sera prima telefonò al direttore dicendogli questo, dice no, io ormai col pezzo esco. Ma in realtà era una montatura, era un tentativo degli americani.
Antelope Cobler
dello scandalo Lockheed, sì.
Sì, era praticamente il nome in codice del politico italiano che percepì le bustarelle per lo scandalo Lockheed.
Diciamo che gli americani, ovviamente, non essendo particolarmente favorevoli al progetto di Moro, hanno tentato in diversi modi politicamente di bloccarlo, anche se io riporto...
Sulla frase di Kissinger.
Sì, sì, sì.
Se
no.
Lei continua così... Il
sì, ma questa è riportata da Guerzoni e poi sembra non essere, tra virgolette, non si sembra essere passati dalle parole ai fatti, perché in realtà i finanziamenti dell'Italia non sono mai mancati. No, io riporto invece una dichiarazione del ministro Scaloia, mi sembra che sia, che in un convegno recente ha invece,
Pisano
sì è vero, l'ex ministro dell'interno, che invece in un convegno recente, infatti è stata una delle ultime modifiche che ho portato al libro, invece dice proprio no, Moro mi disse pochi giorni prima di essere rapito, io andavo negli Stati Uniti per un convegno e mi disse mi raccomando, parla con gli americani, rassicurali, il mio progetto non prevede di portare il PC al governo, prevede semplicemente un momento per superare questa difficile crisi, ma stessero tranquilli che è soltanto un accordo temporaneo, che comunque torneremo ad avere il controllo completo, diciamo, quindi il PC non entrerà in area governativa.
Chiudiamo questa parentesi sì. Con quello che diceva Sciascia, no? Cioè che cose del genere si fanno senza dirle,
esatto.
Non dirle anzi la condizione necessaria per farlo.
Mi sembra la pressione.
Allora, archiviamo il caso degli americani. Gli americani non c'entrano, secondo ovviamente...
No, non c'entrano, non è che non c'entrano, non hanno un ruolo secondo me fisico e diretto e immediato. Ovviamente io credo che abbiano deciso insieme ai servizi italiani la morte di Moro.
Ecco, i servizi italiani. I servizi avevano un punto in via Fani il 16 marzo.
Sono successe una serie di cose abbastanza strane. Il 16 marzo in via Fani c'era un colonnello dei servizi segreti, c'era... Una cosa che ho rilevato io e che nessuno fino adesso aveva pubblicato.
Poi colonnello Guglielmi.
Sì, il colonnello Guglielmi che ha confermato nel 91 di essere in Via Fani, si trovava lì di passaggio, secondo la sua versione. C'era la cosa più inquietante però è che un dipendente di un ufficio che vendeva caminetti, che abitava al secondo piano, esattamente sull'incrocio di Via Fani, è andato
sul
bar Olivetti, che era chiuso all'epoca, da cui uscirono i brigatisti travestiti da Vieri, che è andato dal mio amico Giuseppe Ferrara, il regista, e dopo aver letto il suo libro, e gli ha confessato una dichiarazione che io riporto come lettera, che a me come documento Beppe Ferrara mi ha dato, e io la riporto. In sostanza, lì c'era un ufficio che era riconducibile al colonnello, si chiamava Pastore Stocchi, che era il colonnello che... mise sulla base di Capo Marraggio in Sardegna, dove venivano attestati i caricatori.
Claudio.
Sì, praticamente sì. La cosa inquietante è che io ero presente quando Ferrara l'ha dato a Rosario Priore, a Sergio Flamigni, allo storico De Lucis, a Fasanella, Pellegrino quel giorno in assente, mi ha detto di averlo dato ad Infelisi, mi ha detto di averlo dato ad Imposimato, cioè una serie di giudici. Io poi per curiosità gli ho chiesto, vabbè, che è successo? Qualcuno ha fatto? Ho detto no. Intanto nessuno l'ha mai pubblicata questa notizia, primo. E secondo, sembra che nessuno sia andato a chiedere a questo barbaro, tranne la truppa di Samarcanda. La truppa di Samarcanda è andata a recuperare questo barbaro e gli ha detto, scusi, ma lei era quello che è sceso in strada con il cappotto cammello, con la paletta, e ha dato, sì sì, è vero, ero io, anzi ho consigliato anche ai presenti di utilizzare i giornali di Moro per coprire i cadaveri, ho detto non toccate nulla, perché infatti tutti i testimoni hanno, come dire, fatto capire, hanno avuto la percezione che questo fosse una persona esperta, cioè quantomeno un poliziotto, perché dava delle indicazioni estremamente puntuali. Questa chiaramente è una cosa, io ecco,
è tra l'altro importante, perché lì c'è il problema delle borse di Moro.
Esatto, esatto. Infatti, delle 5 borse di Moro delle quali ancora si parla, 2 le hanno prese i brigatisti, 2 sono rimaste nel cofano. La quinta, che io immagino che fosse quella che aveva in mano Moro, perché poi recupero una testimonianza di un fotografo, che era il primo arrivato in Via Fani, che ha visto una borsa e ha mostrato la fotografia, che era esattamente nel punto in cui Moro fu trasbordato. Quindi probabilmente Moro, che la moglie diceva avere questa borsa sempre con sé, chiaramente come gesto istintivo, prima di abbandonare la macchina, ha preso la borsa. I brigatisti non ce l'hanno fatto caso nella conciliazione del momento.
Ce la ricordiamo, con qualche foto di Moro la ricordiamo con questa borsa.
Sì, sì, no, esatto.
Non è quella,
no, è famosissima quella
di
Leonardi, con a fianco Moro un po' ciondolante, con questa borsa estremamente pesante. Il problema è che questa borsa, la quinta borsa, che io suppongo fosse questa, perché era rimasta in strada, è stata trovata dopo 5 giorni. Cioè è stata ritrovata fra i reperti, nel cofano dell'Alfetta, adesso non ricordo cosa dell'altra, dopo 5 giorni. Quindi è evidente che qualcuno, non credo i brigadisti, perché sono i brigadisti che dopo 5 giorni fanno ritrovare la borsa all'interno del cofano, mi sembra quantomeno fantascientifico. Però ecco, quella famosa area di indicibilità e tutto quel contesto istituzionale, militare, eccetera, che ha avuto un ruolo con dei precisi obiettivi, alle volte anche di dispute personali fra diverse fazioni, che però hanno avuto la possibilità di fare qualcosa, ma non ci hanno mai detto nulla.
Tu escludi che ci sia stato il super killer?
Io la mia ipotesi non è tanto l'esclusione a prioristica, perché intanto le perizie parlano chiaro, solo 68 proiettili su 91 sono stati ritrovati, quindi vuol dire che uno su tre, un terzo, sono stati sparpagliati nei giardini in casa delle persone, primo. Secondo, di questi 68 solo 45 sono state nelle imminenti vicinanze della scorta, quindi addirittura la metà. Non solo, ma nei corpi ce ne sono ancora meno, quindi vuol dire che un super killer non è bravo se spara tanti corpi, è bravo se fa diverse volte segno. E io l'ipotesi che faccio dell'arma ancora non trovata, eccetera, è che ci fosse un brigatista che non è stato mai individuato, che di cui nessuno ha fatto nome per il semplice fatto che è morto poco dopo 2 anni in Via Fracchia a Genova, in quell'irruzione che organizzò i carabinieri della chiesa, che è sceso dal lato destro della macchina come l'unico testimone affidabile, che è quel motociclista ingegnere che con la moto si fermò all'incrocio, fu fermato dalla Balzerani ed era a 4 metri dalle cose. Lui ha detto che sono scese 2 persone dalla macchina, una dal lato destro e una dal lato sinistro, con pistole lunghe hanno sparato verso la scorta. E io credo che la scelta, la discesa di questa persona dal lato destro, come Franceschini ha detto anche in un suo romanzo, Alberto Franceschini è uno dei fondatori delle Brigate Rosse, che all'epoca era in carcere e che ha scritto anche una serie di libri in cui sta anche, come dire, rivedendo criticamente la storia
delle. Nel 75 cominciò a pedinare Andreotti, no?
Esatto, sul 74, perché il 74 fu arrestato. Subito dopo il caso Sossi, l'ambizione delle PR era di quella di fare il salto, quindi colpire il cuore dello Stato. Avevano capito che lo Stato non era Sossi o il capo della fabbrica o il dirigente della Fiat, il capo dello Stato era l'ADC, e quindi portare questo attacco alla Democrazia Cristiana. Che è un'altra cosa importante, nel senso che, sempre per tornare al discorso della scelta di Moro, la scelta di colpire la DC, quindi indirettamente uno dei personaggi più forti, risale al 75, quando Curcio, nel breve periodo in cui
riuscì
ad evadere, diede queste nuove indicazioni. Quindi è sbagliato pensare che fosse una scelta che veniva da pochi mesi, era una cosa che comunque si stava organizzando da tanto tempo.
Maglio, c'è un'altra data in quei 55 giorni che forse ha la stessa importanza del 16 marzo e del 9 maggio, il 18 aprile.
Sì, il 18 aprile.
Il 18 aprile accadono due cose.
Sì, è una giornata nella quale tra l'altro qualche giorno prima il proprio Eleonora Moro, siccome il 18 aprile rappresentava il 30° anniversario della vittoria della DC alle prime elezioni del 48, siccome le BR erano molto attaccate ovviamente ai simbolismi, Eleonora Moro pensava che potesse essere un giorno molto, come dire, pericoloso e tragicamente diciamo così rivelatore. In realtà fu una coincidenza, ma successero due cose molto importanti. Fu scoperta per una perdita di acqua la base principale delle BR a Roma, dove c'erano oltretutto anche una serie di reperti relativi alla quadra di Viafani, tra cui targhe e altre cose, e fu diffuso un comunicato numero 7 nel quale si annunciava che Moro era morto attraverso suicidio e il corpo abbandonato nella laghi della Duchessa. Questo comunicato, che è la cosa più importante di quel giorno ovviamente, è stato accertato essere stato scritto, quindi proprio realizzato materialmente, da Tony Chicchiarelli, un falsario della banda della Magliana legato ai servizi segreti. Proprio il 9 maggio un giornalista francese ha annunciato la pubblicazione di un libro di Steve Pizzenik, che era il consulente americano che venne dato in forze al governo, e lui ha candidamente affermato, anzi rivelato, perché in realtà è una rivelazione assoluta, che l'ordine di fare questo comunicato fu lui a darlo, cioè fu lui a dire al governo italiano, primo, che Moro non si doveva salvare, perché non faceva parte degli interessi americani salvare Moro, e quindi insisteva sul fatto che bisognasse continuare nella linea della fermezza, ma soprattutto bisognava dimostrare alle BR che non era uno scherzo questa fermezza, e che quindi arrivare al paradosso di destabilizzarle attraverso un comunicato. Andreotti, nel 20° anniversario, quindi nel 98, ha detto in una trasmissione televisiva che io ho registrato che erano molto preoccupati perché in realtà avevano preso molto sul serio questo comunicato. Nel 2004, il 9 maggio invece, ha candidamente affermato: no, in realtà ci avvisarono il giorno prima, anzi ci dissero di non preoccuparci perché in realtà si trattava di un tentativo di contatto con le BR, e per accreditarsi questo contatto diceva: non vi preoccupate, domani uscirà questo comunicato, è una cosa però di parata, non preoccupatevi. Quindi per inquadrare anche un attimo la situazione su quanta invisibilità c'è ancora, ma nessuno da quest'altra parte ha parlato, volevo commentare questo.
Sì, arriviamo al 9 maggio, lì c'è Moretti che via Montalcini, grazie anche alla Braghetti, portano Moro dalla prigione nel garage dove c'è la famosa Renault 4 rossa, e lì praticamente verosimilmente Moro viene giustiziato. C'è Moretti che spara due colpi di pistola, si inceppa l'arma, probabilmente si inceppa lui, nel senso che viene preso da un momento di panico, e quindi c'è il quarto uomo, probabilmente quello che dovrebbe essere l'uomo che, secondo la versione ufficiale, avrebbe passato la scorpione a Moretti per completare, diciamo così, il lavoro, tra virgolette. Invece probabilmente fu proprio lui a sparare quei colpi. Secondo ovviamente la tua ricostruzione, questa persona è rimasta sconosciuta fino a quando poi non c'è stata più.
Sì, esatto. Una delle altre caratteristiche di questa vicenda è che purtroppo molte cose si sanno quando i protagonisti non possono più parlare. Fu la Franco Pace, che io ricordo essere editorialista di 8 e mezzo, quindi è un giornalista che fondamentalmente, come dire, entra nelle nostre case, ex brigatista, perché Valerio Molucci ha detto espressamente che era un militante delle Brigate Rosse anche se per poco tempo, ad aver detto: no, in realtà la figura di Maccari è una figura di grandissimo spessore perché si è preso questa responsabilità. Però ci tengo sul 9 maggio, in realtà è veramente forse il momento più oscuro dal punto di vista delle conoscenze. La realtà, credo, giudiziaria probabilmente non è convincentissima. Però il problema è che non si ha nessun tipo di ipotesi alternativa, quindi io ho cercato di riportare quelle che sono da un lato le perplessità legate al racconto dei brigadisti, dall'altro lato le deduzioni logiche, però sinceramente non è possibile avanzare, io ne ho sentite e posso assicurarvi di tutti i colori, ho sentito da parte di ex, da parte di politici, da parte di giudici, ovviamente cose che non ho riportato perché non sono stato autorizzato, versioni, come dire, dal controsequestro all'uccisione nel ghetto, all'uccisione sulla spiaggia, ne ho sentite di tutti i colori. Il problema è che non esiste un documento, una testimonianza, che faccia luce. Io credo che, anche ammettiamo l'ipotesi più estrema, che le PR fossero riuscite a trovare una strada per convincere lo Stato a una contropartita, che lo Stato si fosse fatto dare moro, con la convinzione, o meglio, con l'illusione delle PR di salvarlo, e poi ammazzarlo, quindi in teoria brigadista non c'entrerebbero neanche niente, anche questa ipotesi, probabilmente, se non parlerà qualche protagonista diretto, non uscirà mai. E quindi è inutile, come dico anche nella parte finale del libro,
nella parte finale dei giri. Tu hai lasciato 9 questioni aperte, però io vorrei sottolinearne solo una in particolare, quelle delle trattative segrete che probabilmente ci sarebbero state, che non sono poi andate a buon fine. Tanto è vero che Moretti assunse la responsabilità di ritardare l'esecuzione di Moro di 3 giorni.
Sì, questo è vero, perché a me lo hanno confermato anche direttamente alcuni ex. Il problema è che tutti, dall'avvocato Guiso a altri giudici, l'avvocato delle Pieghe Rosse nel processo storico di Torino, a extraparlamentari dell'epoca, a politici di oggi che hanno dei ruoli rilevanti, che avevano evidentemente un trascorso nella giustizia extraparlamentare, mi hanno confermato che le PR non avevano nessuna intenzione di ammazzare Moro. Allora la mia domanda è: possibile che con il personaggio più importante della politica italiana in mano a un'associazione eversiva probabilmente vicina anche alle intelligence dell'est europeo, possibile che nessuno si sia interessato di andare a vedere se si poteva fare qualcosa, attenzione, non necessariamente per liberarlo, dico io, ma per capire che si poteva fare? A me interessa ammazzarlo in vento, bene, che si può fare per assicurarmi che le PR lo ammazzino? Oppure a me interessa salvarlo ma non far uscire le carte, cosa si può fare? Quindi io ritengo impossibile che, dico anche nel libro, 2 eserciti che sono in lotta e che sono contrapposti devono necessariamente avere delle zone, come dire, comuni per poter trattare, degli spazi, diciamo così, di non belligeranza. Questo non vuol dire che uno sia assolto dell'altro, semplicemente che uno è più forte, l'altro pensa di poter strumentalizzare, ma alla fine rimane strumentalizzato. Io credo che, e l'ho detto esplicitamente, credo che se vogliamo fare realmente chiarezza bisogna che qualcuno cominci a dire chi si è mosso per la salvezza, realmente intendo per la salvezza di Moro, con quali obiettivi, per mandato di chi e soprattutto con quali risultati. Perché Pete Zenick, e chiudo, sul suo sito web è orgoglioso, nel suo Pete Zenick è esperto americano, come abbiamo detto prima, che intervenne per il governo. Lui è adesso diventato un grande scrittore in America di libri gialli, di serial killer, eccetera. E nel suo curriculum, sul suo sito stevepitzenick.com, mi sembra, con orgoglio mette fra i suoi successi il caso Moro. Allora io nel libro scherzosamente dico: 2 sono le cose, o non se la sono sentita, siccome Pizzenica andò via una 20ina di giorni prima dell'assassinio di Moro, o non se la sono sentita di dirgli che l'avevano ammazzato, perché magari si era veramente adoperato, poverino, dice non gli diamo questa delusione, ma la escluderei, oppure il suo interesse era quello di farlo ammazzare. E quindi ci deve dire qualcuno, ovviamente non, come dire, quelli che sono stati inquisiti da un preso giudiziario, ma coloro che hanno gestito questo tipo di trattative, come sono andate realmente le cose.
Ecco, infatti tu alla fine, anzi no, all'inizio, dici che la realtà spesso viene nascosta dietro un ampio campionario di effetti speciali, insomma, no? Quindi ci accontentiamo degli effetti speciali, poi magari ci fermiamo all'apparenza, manca la sostanza. Ovviamente non possiamo continuare, non possiamo andare oltre, anche perché dall'altra parte c'è il Presidente della Camera Fausto Bertinotti che tra poco risponderà alle domande di Dario Vergassola sul suo libro La città degli uomini, però c'è qualcosa ancora che voglio chiedere a Mario Castronuovo, autore di Vuoto a perdere. Perché chiamarlo Vuoto a perdere?
Perché sarebbe stato scontato chiamarlo il caso Moro, la tragedia Aldo Moro, eccetera. Io penso che Aldo Moro sia stato il classico esempio di personaggio importante, potente, che fin quando è al servizio del potere è un contenitore, io l'ho paragonato a un vino pregiato, cioè un qualcosa il cui contenuto è estremamente importante. Nel momento in cui le PR lo prendono, pensano che svuotandone il contenuto lo Stato si sarebbe, come dire, piegato in 2 pur di riaverlo indietro, in realtà lo Stato ha fatto l'operazione opposta, ha detto: ah, tu parli e io ti scredito, quindi io ti svuoto dei tuoi contenuti. Aldo Moro è stato un grande mediatore, l'unica partita che non ha saputo mediare è stata quella per la sua salvezza, però in realtà alla fine si è rivelato un fondo di bottiglia a cui nessuno, tranne la famiglia ovviamente, era disposto a spendere X, cioè neanche un centesimo, per poterlo riavere indietro.
Ecco, ovviamente non abbiamo parlato del processo a cui fu sottoposto Aldo Moro nella prigione del popolo, non abbiamo parlato nemmeno delle lettere private che lui scrisse, alcune che non sono state recapitate alla famiglia, nemmeno del ovviamente memoriale. Però ovviamente sono risposte che sono contenute in questo libro, Vuoto a perdere, di Manlio Castronuovo, Ibesa. Grazie per l'attenzione.